გაუმარჯოს სიყვარულს, რომელიც აშენებს მთელს მსოფლიოს, არის ასეთი მნიშვნელოვანი და იმ სიყვარულს, რომელიც არის არამხოლოდ ქალ-ვაჟური, არამედ მეგობრული, ოჯახური, სამშობლო სიყვარულს, ყველანაირ სიყვარულს გაუმარჯოს, რომელიც ამოძრავებს მთელ მსოფლიოს, მთელ სამყაროს და ჩვენს ულამაზეს ბუნებას. გვიყვარდეს ერთმანეთი და ეს სამყარო, რომელიც ასეთი მშვენიერია. გაუმარჯოს კიდევ ერთხელ სიყვარულს.
Questo è Cemento e oggi parliamo di vino. Bentornati a Cemento, il podcast di viaggi nell'est nuovo e vecchio di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. Ci stiamo avvicinando verso la fine di questa seconda stagione e, nonostante sia ancora presto per brindare, oggi vi parliamo di una bevanda che è un po' un simbolo in Caucaso, il vino appunto.
Nel corso degli episodi precedenti abbiamo parlato più volte di bevande tipiche dell'est, dallo champagne sovietico voluto da Stalin al terribile kumis dell'Asia centrale con le sue strane proprietà medico-curative, dallo kvint della Transnistria fino all'immancabile vodka che dalla Polonia alla Siberia sembra non mancare mai. Insomma, mancava solo il vino e tra poco capirete perché.
Il nostro viaggio oggi parte dalla Georgia, dove il vino è un'icona al pari del celebre Khachapuri per quanto riguarda la gastronomia. Ad alcuni di voi sarà capitata questa cosa incredibile che, secondo me, dovrebbe diventare obbligatoria ovunque nel mondo. Fino a poco tempo fa, infatti, a tutti i turisti stranieri in arrivo a Tbilisi veniva regalata una bottiglia di vino all'aeroporto.
Infatti il vino è il primissimo incontro che si fa in aeroporto, una bottiglia di Saperavi gentilmente offerto dall'ente del turismo georgiano ai viaggiatori europei. 5 anni fa, quando atterravo a Tbilisi alle 4 di mattina, mentre cercavo un attimo di ricordarmi come mi chiamavo e soprattutto accordarmi con i poliziotti sul fatto che Rim e Roma sono la stessa città, un piccolo misunderstanding in due lingue diverse, mi stampavano il passaporto con il famoso timbro tondeggiante verde acceso della Georgia e mi consegnavano una bottiglia di vino. Ora, io pensavo che ci fosse un errore, quindi all'epoca l'avevo lasciata lì, dice no, questa roba non è mia. Avevo paura ci fosse sotto qualche truffa o un imbroglio, ma in realtà il poliziotto praticamente mi inseguì per l'aeroporto dicendomi che era un regalo per tutti i visitatori europei, quindi proprio yeah, benvenuti in Georgia.
Sì, e negli ultimi anni infatti il vino georgiano sta venendo riscoperto nel mondo occidentale e la domanda di bottiglie caucasiche è letteralmente esplosa. Nel 2006 c'erano circa 80 cantine registrate in Georgia, mentre nel 2018 il numero è salito a 961 e continuano tutt'oggi a spuntarne di nuove. I georgiani si stanno formando come sommelier professionisti, enologi e guide turistiche di cantine e ci sono sempre più corsi e degustazioni disponibili anche per i consumatori, sia locali che stranieri. I motivi dietro a questo successo sono diversi. La Georgia vanta almeno 500 vitigni autoctoni, ma fino a poco tempo fa la produzione commerciale si concentrava solo su pochi vini selezionati. Da pochi anni si sta provando a far resuscitare questo patrimonio unico e variegato, e all'estero la curiosità per questi vini esotici è cresciuta di conseguenza. Molti produttori stanno piantando varietà che erano quasi dimenticate. C'è però un altro fattore importante da considerare, che è, come sempre, la politica. Dopo il conflitto con l'Ossetia del Sud riesploso nel 2008, la Russia aveva bloccato tutte le importazioni di vino georgiano e di conseguenza il mercato si è ridotto di molto. La Russia è da sempre il principale consumatore di vino georgiano ed è tornata ad esserlo nel 2013, quando le sanzioni sono state rimosse. Ma la Georgia oggi punta ben oltre la Russia.
Prima di cominciare a raccontarvi la nostra esplorazione vinicola, c'è una leggenda che dovete conoscere, che prima o poi qualunque georgiano vi racconterà, ci posso mettere la mano sul fuoco. È la storia della nascita della nazione e dell'innata capacità di festeggiare e godersi la vita dei georgiani. La leggenda dice così: mentre Dio distribuiva la terra tra i popoli del mondo, i georgiani arrivarono tardi perché erano impegnati, ovviamente, a festeggiare e banchettare. Dio si scusò, disse che la terra era già stata tutta distribuita e per loro non rimaneva più niente. Ma i georgiani erano furbi e risposero che il vero motivo del ritardo erano i lunghissimi brindisi in suo onore che si erano tenuti al banchetto. Dio rimase colpito, anzi possiamo dire commosso, da queste parole. Ci pensò e ripensò e poi decise di cedere ai georgiani un ultimo piccolissimo lembo di terra che, a pensarci bene, non aveva ancora proprietari tra i popoli della terra. Un lembo tanto piccolo quanto meraviglioso, che Dio in realtà aveva pensato di tenere proprio per sé, ma preso la magnanimità decise di regalare ai georgiani, che si ritrovarono quindi a vivere nel luogo più ricco, bello e florido del pianeta. Ora, oltre a capire che i georgiani hanno una notevole opinione di se stessi e del proprio paese, da questa storia intuiamo che non c'è Georgia senza festa, ma soprattutto che non c'è Georgia senza vino. Il vino è anche la prima cosa che si beve quando si entra in casa di qualcuno che inizia a indaffararsi perché i calici siano sempre pieni. È la prima pianta che si vede nei giardini delle case di campagna, dalla valle della Lasani nel cuore del Caucaso alle colline verdissime sulla costa del Mar Nero. Ma non manca anche tra le case storiche del centro di Tbilisi. In centro si vedono queste facciate praticamente in piedi per miracolo, edifici sconquassati dai terremoti, ma con un rigoglioso pergolato di vite a far ombra all'ingresso. Infine è una decorazione che non manca nell'architettura e nell'arte religiosa. Bassorilievi, anfore, viti, otri di vino che spuntano qui e lì sulle facciate delle chiese a ricordare anche ai fedeli più negligenti quali sono le cose più importanti della vita.
Noi, fantasti, hey! Noi, говорю!
Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину!
Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? Слушай, это же виноград, не видишь?
Что, что-то особенное?
Щенок, ты!
Ma come mai questa ossessione per il vino? Anche qui, chi è già stato in Georgia avrà una risposta in mente. Perché, appunto, le più antiche tracce di vinificazione sono state trovate proprio laggiù. La Georgia è considerata da molti studiosi la culla del vino. Gli archeologi hanno fatto risalire la prima produzione vinicola conosciuta al mondo alle popolazioni che vivevano nel Caucaso meridionale nel 6000 a.C. Questi proto-georgiani scoprirono che il succo d'uva poteva essere trasformato in vino se seppellito sottoterra durante l'inverno. Alcuni dei kvevri, le grandi anfore di terracotta in cui il succo veniva lasciato a fermentare, potevano rimanere sottoterra fino a 50 anni. In tutti questi 8000 anni di storia del vino, il vino è rimasto centrale nell'arte e nella scultura dei georgiani. Con disegni dell'uva e le prove degli attrezzi utilizzati per produrre e consumare il vino, trovati nelle rovine e nei luoghi di sepoltura.
Tutta questa storia del vino ha inizio con un'antichissima cultura dal semplice nome di Shulaveri Shomutepe, che prosperava nelle aree che oggi appartengono alla Georgia del Sud, l'Armenia del Nord e l'Azerbaigian orientale, cioè in sostanza in mezzo al Caucaso del Sud. Gli amici di Shulaveri Shomutepe costruivano case con mattoni di argilla, producevano ceramiche, vari oggetti di pietra e osso, ma soprattutto sapevano coltivare la terra e avevano già addomesticato la vite, tanto che sulle loro anfore di argilla c'è una piccola decorazione ricorrente che raffigura quattro grappoli d'uva stilizzati. Se la cosa vi incuriosisce, il più bello di questi esemplari si trova al Museo Nazionale Georgiano, a due passi da Piazza della Libertà a Tbilisi, che merita una visita anche a prescindere da queste anfore. Altri scavi hanno rilevato tracce di acido tartarico, che è il biomarcatore principale, quante parolone difficili, che segnala la presenza di derivati dell'uva, oltre che di semi, analizzati e datati al VII secolo a.C. Questi dettagli un po' tecnici sembrano solo l'ennesimo vaso che andava portato in salvo, ma in realtà ci dicono una cosa importantissima, che sono i più antichi resti mai rinvenuti di una civiltà che non solo conosceva e produceva, ma anche apprezzava il vino. Non furono però gli uomini di Shulaveri Shomutepe a diffondere la geniale scoperta agli altri umani del pianeta, ma fu la civiltà che venne dopo di loro chiamata Cura Araxes. Passarono un po' di secoli. Questi uomini portarono la viticoltura pian piano sempre più a ovest, raggiungendo regioni dell'attuale Turchia e Siria, e l'arte del festeggiamento con il vino fu perfezionata dalle culture che vennero nei secoli dopo di loro. La storiografia greca ce lo conferma. Nella Colchide, la regione costiera della Georgia sul Mar Nero, cioè sì, proprio la terra di quella Medea, si vinificava alla grande. Anche Erodoto parla dei colchi e Strabone descrive quel vino come frizzante e dolce come il miele. Quando arriva la cristianità, il vino inizia a spopolare e fare tendenza. La cristianizzatrice della Georgia è stata una giovane ragazza di nome Nino, arrivata a piedi attraverso i deserti del Medio Oriente portando in mano una croce fatta proprio di tralci di vite. Dal IV secolo ad oggi questa croce è spiovente, proprio perché sono dei rami storti, è uno dei pezzi forti della Chiesa Ortodossa Georgiana, nonché un vero e proprio simbolo. Quella che i georgiani ritengono sia l'originale è conservata in centro a Tbilisi, nella cattedrale di Sioni. In epoca medievale, con lo sviluppo dei monasteri, la vinificazione getta le radici del business. Nascono le cantine per conservare le anfore quevri di argilla, dove il vino viene fatto fermentare incassandole nel terreno perché mantenga una temperatura costante. Ma in questo periodo spuntano anche vari attrezzi del mestiere, iniziano a esserci terrazzamenti e vari sistemi di irrigazione un po' dovunque.
Facciamo però un salto temporale gigantesco, arriviamo nel Novecento. La vera spinta alla produzione su scala industriale è arrivata ovviamente in epoca sovietica, dove sono stati piantati nuovi vigneti ed è iniziato il fortunatissimo export, se così si può dire, del vino fuori dalla Georgia. Bisogna anche notare però che se è vero che il vino georgiano è cresciuto, quando l'Unione Sovietica prese il controllo del paese nel 1921, quest'antica tradizione vitivinicola subì un duro colpo. Durante questi anni, infatti, i viticoltori georgiani persero la loro terra e furono costretti a cedere tutte le loro uve ad ogni raccolto. Se volevano produrre il loro vino, dovevano foraggiare l'uva da viti selvatiche sui pendii delle colline, nelle foreste e volte ai lati delle strade dei villaggi. In Unione Sovietica c'era sì una grande richiesta di vino georgiano, ma per essere prodotto in grandi quantità dovevano essere piantate anche poche varietà diverse. Delle oltre 500 varietà esistenti in Georgia, quindi, la maggior parte vennero eliminate dal mercato per favorire i sapori preferiti del popolo sovietico. In realtà non era solo questione di gusto, il processo lento di produzione con i kvevri non era adatto ai piani di industrializzazione di Stalin, che aveva bisogno di velocizzare tutto il settore agroalimentare per stare al passo con il suo piano quinquennale. La viticoltura tradizionale doveva essere meccanizzata e le anfore di terracotta sostituite con le più moderne vasche in acciaio. Arrivando negli anni Ottanta, quindi, 440.000 tonnellate di vino georgiano erano commercializzate ogni anno, principalmente nel mercato russo. Quasi nessuna bottiglia, però, era prodotta con il metodo tradizionale dei kvevri. Durante la prima parte del periodo sovietico, quindi, vi fu una forte crescita nella produzione vinicola georgiana. I sovietici erano favorevoli a questa industria perché i vini erano molto migliori di altri disponibili per i russi, e il numero di ettari utilizzati per la coltivazione della vite erano aumentate in modo massiccio. Alla fine degli anni Ottanta, però, la campagna anti-alcol di Gorbaciov ha tagliato fuori anche alcune delle vecchie cantine. Per questo e per l'embargo che è arrivato successivamente, la produzione georgiana è stata fortemente danneggiata fino a poco tempo fa e solo negli ultimi anni sta tornando alla sua gloria originale. Anche a causa di queste fasi di proibizionismo e di imposizioni dall'alto, il vino georgiano è diventato un simbolo identitario che rappresenta la voglia di riscatto di un popolo. C'è un documentario che parla di questa storia, si chiama Our Blood is Wine, Il nostro sangue è vino, della regista americana Emily Reisbeck, e racconta di come si è evoluta questa tradizione millenaria dopo il periodo sovietico. Nel 2013 la vinificazione in anfora quevri ha ricevuto il riconoscimento UNESCO di patrimonio immateriale dell'umanità e gli ultimi studi hanno individuato ben 525 tipi diversi di vite presenti sul territorio.
Chi ha viaggiato in Georgia forse avrà visto spesso, mentre guardava fuori dal finestrino di una marshrutka, venditori di queste enormi anfore a bordo strada, ovviamente queste kvevebri, come si dice il plurale di kvevri, che sono praticamente dei grossi vasi con un imbocco molto grande, un po' a forma di uovo con il fondo leggermente a punta. Per l'UNESCO appunto questa tradizione è di inestimabile valore perché il succo d'uva, le bucce, i raspi e i semi fermentano insieme all'interno del vino in questo kvevri. Questo vaso viene sigillato stato inserito in un buco sottoterra fino a 5-6 mesi prima che sia bevuto. Ogni volta che l'anfora viene aperta, il vino va imbottigliato o consumato e c'è un gran lavoro da fare tra le famiglie dei produttori. Quando si tratta di bere vino, né io né Angelo ci tiriamo indietro, ma ovviamente siamo tutto fuorché esperti, soprattutto di vini particolari e unici come quelli georgiani, che sono buoni, anzi sono squisiti, ma non sapremmo assolutamente descriverveli adeguatamente perché non abbiamo i ferri del mestiere. Giovanni Marabese invece è il fondatore di Milano Food Project ed è un antropologo del cibo specializzato sui cibi in via d'estinzione e rari, dal forte valore nutritivo e culturale. Ora, io l'ho conosciuto perché è uno dei pochi esperti di cibo ad essere anche effettivamente stato in Georgia per fare ricerche e viaggi personali, e con Giovanni mi sono arrovellata per ore su qualche panchina a Milano parlando dei 1001 tipi di cacciapure esistenti in Georgia, ma non solo. Ho pensato quindi di chiedere a Giovanni di raccontarci da un punto di vista un po' più tecnico che cosa rende il vino georgiano così unico e speciale, ma soprattutto di parlarci della moda che sta spopolando tra i ristoranti più o meno famosi per i vini georgiani. Che cosa significa tutto questo? Questo è l'audio che ci ha mandato.
Allora, io comincerei con dire che la Georgia ha confermato i suoi ufficiali circa 500 vitigni autoctoni, in un territorio che non supera in grandezza quello del nord Italia. In Italia ce ne abbiamo 1200, ma anche questo è un numero ufficiale e si pensa che siano molti molti di più, e molti ne sono scomparsi nel corso della storia. Il vino georgiano è ancestrale, magico, ci sono fonti appunto che confermano che la Georgia o il Caucaso in generale sia il primo luogo in cui si è prodotto il vino, che però non va confuso assolutamente con il vino odierno, né con il vino che facciamo in generale in Europa. Ha una storia e un'importanza che noi in questo momento stiamo rovinando, e con noi mi riferisco al mercato europeo. Il vino georgiano sta avendo un grande impatto mediatico, e questa è una cosa straordinaria per l'importanza che ha, per la storia che ha. Il problema è che questo impatto mediatico si sta trasformando in una moda pericolosa. Stiamo trascinando questi vini, il loro modo di produrli, che nulla ha a che vedere con un metodo europeo, verso un mercato europeo, senza nemmeno spiegare che cosa sono questi vini, che cosa hanno di diverso rispetto ai nostri. Li definiamo spesso erroneamente vini naturali, ma la concezione che abbiamo oggi in Europa del vino naturale cozza di netto con l'idea che abbiamo del vino in Europa, e nessuno di questi due concetti, quindi né il vino naturale né il vino metodo europeo, che io chiamo metodo europeo, coincide di fatto con quello che è il vino georgiano, che è un'altra cosa, che va bevuto assaggiando una storia. Il vino in Georgia è prodotto di fatto in antichissime anfore che vengono messe sotto la terra. È un metodo ancestrale, antichissimo, ma che funziona, cioè il terreno coprendo le anfore mantiene la temperatura costante. Qualcuno in Italia, non solo, si sta inventando invece che queste anfore vadano messe sopra il terreno, come fossero delle normali cuve di acciaio o dei contenitori in cemento. A questo punto, se fai il vino così in anfora, lo stai facendo soltanto per una moda, perché tra anfora e acciaio la differenza in questo caso è minima. Il vino georgiano è diverso da questo metodo, il vino georgiano viene fatto sotto la terra, e c'è qualcuno in Italia fortunatamente che lo sta facendo. In Italia e in Europa stiamo spesso imitando l'idea di fare vini naturali. La maggior parte di questi vini però sono puzzolenti, hanno un odore che non ricorda il vino come nella concezione europea. I produttori europei ti dicono: puzza perché è naturale. No, puzza perché è difettato. Ma se vogliamo, e questo è l'obiettivo del movimento di vino naturale, è fare un vino che va a sostituire molti vini piatti, standard, prodotti con una chimica pesante che distrugge sia il suolo e fa male anche alla persona che beve il vino, dobbiamo essere furbi e produrre sì con metodi ancestrali, che spesso appunto, come la storia dell'anfora sottoterra, non è nemmeno così ancestrale, ma dobbiamo produrre vini che non abbiano un odore che non è da vino, altrimenti si passa da un vino europeo a un vino naturale troppo in fretta e diventa soltanto una moda che passerà, e sarebbe un gran peccato.
Grazie ancora a Giovanni Marabese di Milano Food Project. Adesso passiamo finalmente a parlarvi del tema centrale che gira intorno al vino, ovvero le tradizioni. Praticamente non puoi venire via dalla Georgia se non brindi con qualcuno, secondo i dettami della Supra.
Fareste bene a memorizzare questa parola, Supra, perché è di grandissima importanza. È un concetto tanto familiare e cristallino quando ci si capita in mezzo, quanto difficile da spiegare se non ne avete mai vista una. La stessa parola ha un'origine molto lontana, araba, per la precisione, ha a che fare con i fagotti di cibo che i beduini portavano nel cuoio per poi srotolarli al momento del pasto. Infatti tuttora in arabo sufra significa proprio vettovaglie, ma anche tovaglia e per estensione tavolo su cui si mangia. Dall'arabo la parola è entrata in persiano e dal persiano alle altre lingue caucasiche, oltre che al turco. In georgiano è il nome della splendida tovaglia tradizionale bianca e blu, ma in generale significa banchetto. banchetto. E in questo banchetto il mangiare è abbastanza libero, cioè non c'è tutto quell'insieme di regole che abbiamo anche noi, per esempio, in Italia. Si mangia, insomma, ognuno quando vuole, cosa vuole, basta che il tavolo sia sempre letteralmente sommerso di piattini e non manchi mai il cibo sulla tavola. Invece il vino ha un set di regole non scritte molto particolare, non lo definirei rigido, però abbastanza codificato. Per la famiglia ospitante di questo banchetto è un grosso investimento in termini di risorse, soldi e tempo. Un po' come i nostri cenoni di Natale, però molto molto più divertenti, con meno coltelli che volano e più carichi di significati. Anzi, per la verità, a pensarci bene, c'è una differenza sostanziale. Da noi è il cibo a essere protagonista, mentre in una supra è la compagnia.
E la figura attorno a cui ruota tutto è il tamada, che sarebbe il capo del banchetto, un membro della famiglia ospitante incaricato di formulare elaborati brindisi. C'è una piccola statua in centro a Tbilisi, non lontano dalla sinagoga centrale, dedicata proprio al tamada. È un omino che regge un corno colmo di vino, pronto a brindare. La statua è una riproduzione di una statuetta realmente rinvenuta nella Colchide, della Georgia occidentale, oltre Kutaisi.
Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, che il corno è storto sotto, quindi non puoi tenerlo. E io all'inizio pensavo, sì, ma poi dove lo appoggi il bicchiere colmo di vino? Il problema non si pone, perché non esiste sorseggiare il vino, cioè è tutto one shot, quindi il bicchiere deve sempre stare vuoto. Quindi sì. La mia domanda stupida ha avuto una risposta immediata.
E proprio questi brindisi aggressivi sono il vero nodo centrale a cui ruota la tradizione del vino. Seguono un canovaccio standard, ma si presuppone che il capo brindisi sappia romanzare adeguatamente, ornare il linguaggio a dovere e personalizzare il tutto sulla base degli invitati. Deve essere una persona di cultura che conosca bene la tradizione, la storia, le canzoni popolari. Del brindisi non c'è un copione già scritto, anzi, se reciti formule a memoria sei considerato un pessimo tamada. Serve talento e creatività, ma non c'è nessuna scuola da cui imparare se non l'osservazione degli adulti più bravi fin quando sei ragazzino. Quelli che non possono mancare, però, sono i brindisi alla famiglia, ai morti, alla patria dei partecipanti e alla Georgia, alle donne presenti e così via. Come funziona una supra? Ci si siede in cerchio attorno al tavolo e alla fine di ogni dedica, a volte lunghissima, i discorsi spesso sono elaborati e durano vari minuti, a volte fino a mezz'ore piene, si sollevano i bicchieri di vino e si brinda con Gaumar Joss, che significa che la vittoria sia con te.
Angelo, più enfasi, devi dire Gaumar Joss, proprio cattivo.
Guai a chi sorseggia il vino senza buttare giù il bicchiere d'un fiato. Se poi siete ospiti di persone molto legate alla tradizione, potreste brindare versando il vino nel corno anziché nel bicchiere. È un'esperienza unica. Al di là dei lati più divertenti e folcloristici, la supra nasconde importanti significati di aggregazione e vera e propria creazione di comunità locali e nazionali. Non è solo un rituale per riunire il parentado per matrimoni, nascite e funerali, ma è molto più di così. Il vino è chiamato il secondo sangue dei georgiani, e sì, ce n'è pure un terzo, cioè la deliziosa salsa tkemali, a base di prugne selvatiche. In un paese molto legato alle tradizioni della Chiesa ortodossa, il vino rappresenta il sangue di Cristo e chi lo condivide in una supra diventa parte dello stesso gruppo sociale. Il tamada è colui che, in questa visione, distribuisce l'onore tra i partecipanti e governa il banchetto. Decide chi parla, quando e per quanto a lungo, chi beve e soprattutto quando. È il tamada a decidere se i ragazzini sono abbastanza adulti da prendere parte al rituale e farsi vedere per quello che sono diventati.
Se il vino georgiano esiste da almeno 8.000 anni, la supra, per tutti i georgiani forse l'espressione più completa di cosa significa appartenere a questo piccolo lembo di terra, è molto più recente. Vari studi hanno ipotizzato che sia nata nel XIX secolo, in concomitanza con lo sviluppo del movimento nazionale georgiano. In letteratura, fin dall'XI secolo, abbiamo tracce di feste e banchetti, ma non di brindisi. Anzi, le stesse parole supra e tamada non esistevano proprio. L'inventore di questa tradizione probabilmente è un signore di nome Grigol Orbeliani ed è vissuto a inizio Ottocento. Le sue poesie sono in forma di brindisi agli eroi nazionali e alle loro grandi imprese. Il genere si diffuse rapidamente tra i banchetti dell'aristocrazia e poi a tutto il resto del paese, diventando un esempio lampante di tradizione inventata che molti reputano essere tanto antica quanto la Georgia. Quando i russi iniziarono a insediarsi stabilmente nel Caucaso, raggiungendo anche la Transcaucasia, non bastava più solo la religione a distinguere i due popoli, come era stato sotto il califfato arabo con i persiani e poi con i turchi ottomani. Per rafforzare l'identità dei partecipanti al banchetto, questo genere di brindisi, in omaggio agli eroi nazionali, divenne quasi una sorta di educazione un po' clandestina al patriottismo georgiano, specialmente dopo l'annessione ufficiale all'impero russo del 1801. La storia più recente della supra è ugualmente interessante. Negli anni 70 sovietici, in epoca Brezhnev, la supra fu osteggiata in quanto rappresentante pubblica della tradizione nazionale. Era vista dalle autorità come un'abitudine pericolosa, ma i georgiani continuavano a riunirsi in segreto, rafforzando contatti, alleanze e concludendo importanti affari tra un brindisi e l'altro. Ai nostri giorni questa funzione identitaria è studiata anche nelle comunità di georgiani emigrati all'estero, in cui il vino e gli altri cibi servono a rafforzare la propria appartenenza culturale. Dal crollo dell'URSS ad oggi, però, le cose sono in parte cambiate. Le feste e tutti gli obblighi, specialmente economici, che comportano, si sono drasticamente ridotte negli anni 90, quando la Georgia e gli altri paesi ex sovietici sono stati travolti da una crisi economica devastante. Le persone hanno vissuto lunghe interruzioni di fornitura di energia elettrica e di luce, c'era carenza di generi alimentari e molte persone avevano perso il lavoro. Un'altra cesura nella storia della supra è l'era Saakashvili, ex presidente georgiano che ha guidato la rivoluzione delle rose nel 2003, con cui la Georgia si è definitivamente orientata verso l'Unione Europea. Con il mantra della trasparenza e della rottura dal passato sovietico e dai tempi di Shevardnadze, il presidente prima di lui, votato al compromesso tra gli interessi russi e americani in Caucaso, anche la supra ha iniziato ad essere vista sotto una luce diversa. Secondo alcuni era un raduno primitivo, dove concludere affari loschi e corrompere gli altri partecipanti, un qualcosa che la modernità e la trasparenza avrebbero spazzato via.
Manco a dirlo, la supra è uscita indenne da tutte le minacce che ha passato, e anzi è una tradizione vivace ancora molto sentita anche tra i giovani. Ne abbiamo parlato con Anna Ghianashvili, che lavora come guida turistica per un'agenzia georgiana e oggi vive a Tbilisi.
Allora, ciao Anna, grazie per essere qui con noi oggi. Tu sei georgiana, noi non siamo georgiani, quindi vogliamo chiedere a una ragazza che è nata e cresciuta in Georgia, poi si è spostata nella capitale, come ha vissuto questa esperienza con il vino nella propria cultura, come hai vissuto la supra oppure Keipi, cioè la festa, e soprattutto che differenza c'è oggi tra i giovani e gli adulti oppure gli anziani, se c'è una differenza nel modo in cui si vivono queste festività tradizionali.
Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Anna e conosco Eleonora da tanto tempo e siamo quasi amiche. Sono molto felice che ho la possibilità di raccontarvi un po' di storie, un po' delle nostre tradizioni in Georgia. La situazione attuale in Georgia non è molto diversa dai paesi dell'Europa, diciamo che i giovani sono quasi uguali di altri paesi. Quando ho girato per altri paesi siamo quasi tutti uguali, ma con questa uguaglianza che hanno tutti i giovani del mondo, il mondo è globalizzato, abbiamo salvato anche le nostre tradizioni, che penso che sia molto importante, molto emozionante per tutti, perché se il paese ha le tradizioni, ha la storia, questo vuol dire che il paese ha il suo carattere e esiste nel mondo come un paese diverso che ha tradizioni, che ha la sua storia dall'antichità fino ad oggi. Il nostro paese, che è conosciuto come Sakartvelo in georgiano, abbiamo la tradizione del vino, che è una cosa che è collegato dall'antichità con il nostro paese. Abbiamo la tradizione di supra, della tavola, che ha un capotavolo che dice sempre i brindisi diversi. Di solito questa tradizione io mi ricordo dall'infanzia, mi ricordo veramente ogni tavola, ogni festa nella mia famiglia, dove il capotavolo era sempre mio padre, che è sempre molto contento che, quando vede altre persone che sentono, che ascoltano tutti questi brindisi, che chiedono le diverse cose, perché Tamada, questo capotavolo, non è quello che dice solo i brindisi, questa persona deve sapere anche la poesia. Deve cantare, deve dire le barzellette, le cose che fa ridere tutti i membri, perché non si beve soltanto sulla tavola georgiana. Si fanno tanti scherzi, ballano, cantano, dicono le poesie dei poeti molto famosi della Georgia, anche degli altri paesi, perché molto spesso dicono che la nostra tavola, questa tradizione di Tamada e di Supra, è un'accademia, una università, diciamo, dove puoi studiare a tante cose, puoi capire tutte queste tradizioni, cioè fino ad oggi, se anche la generazione dei miei genitori, dei miei nonni, seguivano questa tradizione, anche i giovani della stessa età come me, che ho 27 anni, hanno salvato questa tradizione. Tutti scelgono questa persona che deve dire questi brindisi, deve essere sempre il capo della tavola, deve controllare quanto si beve, come si dice questi brindisi, chi parla, chi non parla, deve essere un capo veramente. E nei ristoranti, nelle case, nelle famiglie, dappertutto, voi vedete questa tradizione, voi vedete questa persona che alza ogni tanto e dice le parole veramente molto emozionanti. E penso che è molto bello che abbiamo salvato fino ad oggi questa tradizione. Anche i giovani, i miei amici, fanno la stessa cosa. Se noi facciamo le altre cose, usciamo fuori dalla città per fare un bel weekend, beviamo la birra, andiamo in discoteca, al bar, tutto quello che fanno i giovani italiani o degli altri paesi, facciamo anche noi, ma facciamo anche quello che hanno portato i nostri nonni fino ad oggi, perché le tradizioni per i georgiani sono molto importanti.
Ma il Tamada è sempre un uomo o può essere anche una donna?
Secondo la tradizione deve essere sempre un uomo, ma oggi che abbiamo fatto anche nuove tradizioni, ogni tanto si vedono anche le tavole dove Tamada, c'è anche la donna che sa questa tradizione dei brindisi, canta benissimo come tutti gli uomini o tutte le donne, non c'è la differenza in realtà tra la donna e l'uomo.
Fantastico. E riguardo al Tamada, tu mi avevi raccontato quando ci siamo viste l'ultima volta in Georgia che in certe feste molto grandi, in certi matrimoni, certe famiglie affittano un Tamada per la serata. Cioè, ci sono persone che si fanno pagare anche tanto per intrattenere gli ospiti e fare questa figura, diciamo, in maniera ufficiale. Come funziona?
Allora, quando abbiamo il matrimonio o il compleanno e anche funerale, che da noi ospitano quasi 300-400 persone, tutti i vicini, ogni tanto anche tutta la campagna, tutti quelli che conoscono, perché cioè, ci sono due lati, della sposa e dello sposo, non conoscono una persona che può essere un capo di 300, di 400 persone. Loro poi chiedono agli altri chi può essere Tamada per questa tavola molto, molto grande, e poi affittano una persona che in realtà conosce questa cosa. Per lui è una cosa come io sono la guida, lui è Tamada semplicemente. E sempre affittano, non lo so le tasse per i Tamada, più o meno può essere 300-400 lari per la sera, che è 100 euro. Ma queste persone arrivano, stanno sempre in un posto molto visibile da ogni lato delle tavole, nel ristorante o nella sala dove fanno questo matrimonio, e accanto a lui c'è, cioè, seduta una persona sempre che conosce la famiglia, chi può dire i nomi, i cognomi, chi può dire tutti i dettagli sulla famiglia. Così il Tamada quello che non conosce in realtà da nessuna parte. Questa famiglia dice tutti i brindisi con le regole che abbiamo sulla nostra tavola. In realtà è una tradizione che non mi piace da nessuna parte, perché questa è una tradizione veramente molto importante, molto emozionante per tutti i georgiani. È un po' strano quando vedi una persona che non c'entra niente con questa famiglia.
Bellissimo, grazie Anna per queste informazioni di prima mano. Ma c'è un episodio particolare, un qualcosa di divertente che è successo in una supra che ci vuoi raccontare? Un qualcosa che ti ricordi ancora oggi?
Allora, i nostri supra, le nostre tavole è sempre pieno delle cose molto divertenti, perché ne raccontano le storie molto divertenti sui membri, sulle persone che sono collegati con queste famiglie, eccetera. Due o tre volte quando sono stata nei matrimoni dei miei amici, era questo Tamada che era affittato, che non conosceva bene la famiglia, e questi i primi 3-4 bicchieri di vino, va bene, controllano la situazione e possono capire i nomi delle persone che devono essere brindati, ma poi è un po' difficile, e molto spesso mi è capitato così che sentivo i nomi che non c'entravano niente con queste famiglie. Cioè, molto spesso succede anche così, che loro che non conoscono, che non c'entrano per niente con queste famiglie, dopo 3-4 bicchieri del vino sono sicura che ricordano altri matrimoni prima di 2-3 giorni, e dicono questi brindisi che erano da un altro matrimonio. Altro, io posso raccontarvi tantissime cose perché è una cosa veramente molto bello, ma sempre sarebbe più bello venire in Georgia per conoscere le nostre tradizioni, per vedere tutte queste cose che sono così importanti per tutti i georgiani. Dovete venire in Georgia. Se vi racconto tutte queste cose, va bene, voi potete immaginare, ma
sono cose che vanno vissute in prima persona.
Sì.
E non si possono molto raccontare.
Sì, assolutamente.
Sì. Ti chiedo un'ultima domanda veloce che mi è venuta in mente adesso, ma per feste molto importanti ci sono dei criteri con cui scegliete un vino migliore di un altro, oppure ogni famiglia è affezionata a un certo tipo di vino o si sceglie solo un buon vino?
Allora, di solito il vino che si beve sulla tavola è il vino bianco, per questo che abbiamo la tradizione di fare il vino, e il vino fermenta in realtà in queste anfore che sono grossissimi, di 2-3 tonnellate. Portano questo vino della giara perché è considerato come il vino migliore georgiano, e si beve sempre il vino bianco perché è considerato come più leggero per bere, perché il vino rosso da noi è considerato come la medicina, che puoi bere un bicchiere, due bicchieri ogni giorno, che fa bene per salute, eccetera eccetera. Per questo che ogni zona della Georgia, ci sono sei microzone dove coltivano l'uva e dove fanno il vino, in ogni zona bevono il vino bianco sulla tavola, sulla supra georgiana, ma dipende dalla zona, perché dipende che tipo dell'uva coltivano in queste zone. In realtà abbiamo 500 varietà d'uva e potete immaginare come vario, come ricco il nostro paese, e quanti tipi del vino possono essere portati dalla tavola sulla tavola georgiana. La varietà dell'uva più famoso, più diffuso in Georgia è Kazhiteli, che è l'uva che ha un colore molto, molto particolare, e fanno il vino bianco. Ma i nostri vini bianchi sono un po' diversi dai vostri vini, perché hanno un colore un po' giallo, anche un po' di verde, dipende dalla varietà dell'uva, ma particolarmente usano il vino bianco, dipende solo dalla zona, perché ogni zona ha il suo tipo dell'uva che fanno i diversi vini.
Perfetto. Grazie mille Anna,
prego,
sei stata veramente gentilissima.
Grazie a voi.
Ringraziamo ancora Anna Ghianashvili, guida turistica a Tbilisi, per tutti questi aneddoti, queste storie, diciamo, vissute in prima persona. Grazie ancora Anna. E invece torniamo a noi, perché di aneddoti incredibili che coinvolgono il vino, Brindisi e altre avventure, in anni di viaggi ne abbiamo accumulati veramente tanti. Angelo, confessami, tu sei mai finito in mezzo a una Supra?
A qualche banchetto familiare mi è capitato di partecipare, anche devo ammettere che una festività vera e propria mi manca. C'è però un'altra storia che mi è rimasta impressa e riguarda un altro prodotto a base di uva, tipicamente georgiano. Sto parlando della ciacia. La ciacia è molto simile alla grappa, è un distillato prodotto con le vinacce che avanzano dopo che si è fatto il vino. È il distillato nazionale, che in negozio ha una gradazione alcolica del 40% più o meno, ma se fatto in casa può arrivare al 60% o più. Ecco, la prima volta che sono andato in Georgia ci sono andato viaggiando sul traghetto Odessa-Batumi. È un traghetto che, oltre a metterci 50 ore a arrivare da un paese all'altro, cioè 48 in più dell'aereo, costa anche il doppio che volare, quindi non ha nessun senso prenderlo. Mi era presa però la fissa di farmela via terra da Amsterdam fino in Armenia, e così mi sono trovato ad attraversare il Mar Nero in nave. La nave funziona così: a colazione, pranzo e cena suona una campanella che significa che il pasto è pronto. Hai un tavolo assegnato con altre 6 persone, e se non ti presenti entro mezz'ora non mangi. Sulla nave erano praticamente tutti camionisti, tranne io, l'amico con cui stavo viaggiando, e una giovane coppia georgiana seduta al nostro tavolo. Lei diceva di essere una pittrice, lui di fare il pagliaccio in televisione. Insomma, quelle 50 ore di nave le avevamo passate insieme, comunicando più a gesti che a parole. E alla fine questa nuova amicizia si era conclusa con un regalo che avevo ricevuto, una bottiglia da un litro di liquido trasparente. Non l'ho mai aperta e non l'ho mai assaggiata. Quando sono tornato a casa, in Olanda, la mia coinquilina pensava fosse acqua, era una bottiglia d'acqua. L'ha aperta, l'ha bevuta e ha quasi vomitato. Era ciacia fatta in casa.
Sorpresona.
Sorpresona, mi ha buttato via la bottiglia e quindi non ho mai avuto in verità modo di assaggiarla.
Il piacere se... di goderne anche tu.
Un po' di benzina liquida. La cosa più bella però è che la seconda volta che sono tornato in Georgia, dietro Piazza della Libertà, a Tbilisi, ho trovato un cartellone gigantesco con la faccia di Lascia, che era quello che doveva essere un pagliaccio in televisione, in realtà è una celebrità molto famosa.
Grandi incontri importanti sul traghetto Batumi-Odessa. Comunque Angelo, promettimi che nella prossima stagione facciamo una puntata solo dedicata alle avventure alcoliche in giro per l'est.
Grazie. Vediamo se basta una puntata.
Una stagione intera. Anch'io ho avuto un'esperienza traumatica con la ciacia, capisco, la tua coinquilina le sono molto vicina. Praticamente ero sotto un temporale devastante in Svaneti, una regione montuosa molto bella della Georgia. C'era questo muro d'acqua con i fulmini, eravamo in tenda, abbiamo pure rischiato di morire male, e lì in quel contesto mi sono presa quello che tuttora è il peggior raffreddore della mia vita. Avevo orecchie e naso tappati, ero completamente senza voce, mi bruciavano gli occhi e tossivo praticamente senza tregua da 2 giorni. Per la famiglia che mi ospitava c'era solo una soluzione per farmi passare tutto quel bendidio di raffreddore: uno shot di un bicchiere di ciacia fatta in casa, ovviamente ben più del, forse anche del 60%, con ajika, che è una pasta di peperoni piccanti disciolta nell'alcol. Ora, da qualche parte anche su YouTube c'è un video divertentissimo della mia espressione dopo aver mandato giù quella roba one shot, praticamente il panico in faccia. Diciamo che lo spoiler è che non mi ha assolutamente fatto passare il raffreddore, però mi ha anestetizzato tutto l'anestetizzabile, cioè non ho più sentito sapori, odori, niente per tipo 2 giorni. Invece quanto a Supra vera e propria, ci sono finita il 2 gennaio di quest'anno, finalmente, perché era una cosa che desideravo moltissimo. Era l'unica sera che avevo libera tra un tour e l'altro in Georgia. Io e il mio ragazzo siamo stati invitati da una nostra amica georgiana a festeggiare con tutta la famiglia allargata a casa loro, il capodanno, ma 2 giorni dopo. Ovviamente il mio ragazzo è stato tirato in mezzo dagli zii in quanto maschio e continuavano a chiedergli di proporre Brindisi, ma senza che ci fosse neanche uno straccio di lingua comune con cui comunicare. E la scena migliore era lui che ha proposto un Brindisi alle donne in italiano, con la nonna anziana che continuava ad annuire parlando in georgiano, ad applaudire, a dire bravo, ma probabilmente non aveva capito niente. Mentre io me la ridevo veramente tantissimo e tra l'altro me la godevo mangiando il miglior satsivi della mia vita, che è il tacchino in salsa di noci, una cosa che dovete provare in Georgia, per me è il piatto più buono georgiano. Quanto invece a brindisi più normali, la prima volta che il mio ragazzo è venuto in Georgia siamo finiti in un loop senza fine di ospitalità devastante, e l'ultima notte prima di partire volevamo veramente solo dormire e solo stare tranquilli, cioè recuperare le ore di sonno perse. Quindi abbiamo prenotato una guest house un po' a caso a Kutaisi, la più economica praticamente, sperando di starcene buoni. In realtà ovviamente non è andata così, perché il proprietario era un omone gigante di nome Daviti, ci ha invitati subito a cena con sua madre, via, perfetto. Poi ci ha messo in Skype call con tutte e tre le sorelle che lavorano in Italia e ovviamente ci ha obbligati a tot giri di brindisi con i corni, che cioè, ci hanno stesi completamente, brindisi con il suo vino fatto in casa dalle sue mani, vuoi rifiutare? Ovviamente no. E ovviamente la volta che ho portato anche mio fratello e la sua ragazza in Georgia, sapevo dove farli a dormire a Kutaisi, li ho portati lì da lui, sono rimasti un po' traumatizzati, ecco, diciamo che non se l'aspettavano, però la prima volta è così per tutti, poi va alla grande.
E con la fama del vino georgiano che cresce all'estero e i tanti investimenti che la Georgia ha fatto per portare stranieri nel paese, è nato anche un tipo di turismo dedicato proprio al vino. Ci sono varie zone che potete visitare per andare a vedere vigneti o cantine. Le principali sono la regione del Cacheti, l'Imereti e la Giara, che presentano un territorio ideale per la produzione vinicola, anche se sono molto diversi da loro. Il Cacheti si trova a est di Tbilisi e è la zona in assoluto più famosa. Ha un clima mite e secco, ben protetto dalle montagne, e si visita facilmente tutto l'anno in un paio d'ore di bus da Tbilisi. Potete arrivare a Signaghi o a Telavi, sono entrambi piccoli borghi circondati da vigneti con una vista strepitosa sul Caucaso. C'è anche la valle del fiume Alasani, che segna tutto il confine tra Georgia e Azerbaijan, produce vini molto famosi, poi c'è anche l'Imereti e la Giara, che sono regioni diverse perché più umide, piovose e vicine al Mar Nero. Anche la coltivazione ne risente. L'Imereti e la Giara sono regioni diverse perché più umide e piovose e vicino al Mar Nero. L'Imereti è la regione di Kutaisi, collinare, e la Giara è la regione di Batumi, dove tra l'altro i georgiani sono di religione musulmana. A Batumi le montagne entrano piccolo nel mare. Il clima è subtropicale, tanto che è pieno di fiori esotici, piante rare e riescono a coltivare persino il tè. Molte delle cantine più grandi sono diventate attività moderne e tecnologiche, ma è ancora possibile visitare le cantine di tanti piccoli agricoltori che utilizzano ancora tecniche tradizionali. E a proposito di cantine da visitare, concludiamo raccontandovi la storia di uno di questi piccoli agricoltori, anzi di una piccola agricoltrice. È una ragazza di nome Baya Abuladze, ha 25 anni e terminati gli studi a Tbilisi è tornata nel villaggio di origine, non lontano da Kutaisi, e ha preso in mano i terreni e i vigneti di famiglia. Non solo è riuscita a tirare su un business notevole insieme alle sue sorelle, ma ha vinto numerosi premi e è riuscita a vendere i suoi vini da alcuni famosi ristoranti di Washington negli Stati Uniti. Questo enorme successo le ha guadagnato un posto in Forbes 30 Under 30 nel 2019. La sua intervista è tutt'oggi disponibile online, ve la linkiamo come sempre in newsletter. Nel 2018 ha prodotto 7500 bottiglie, ma la domanda è in costante crescita perché oltre ai quattro vini più classici, produce una miscela unica ottenuta fermentando le bucce d'uva insieme al vino per 15 giorni, ovviamente all'interno di un'anfora Quevri. Il segreto, dice Baya nell'intervista, è seguire i cicli lunari per la raccolta dell'uva e per la potatura della vite. Manco a dirlo, tutto nei terreni di Baia è biodinamico e senza pesticidi o fertilizzanti chimici.
Oggi è anche possibile prenotare una stanza nel vigneto di Baia, fare un tour nelle cantine insieme alle sue sorelle e ai suoi familiari. Come per Baia, questo vale per tanti altri vigneti in Georgia, se siete interessati alla cosa. Ecco, vi salutiamo con questa storia per me molto importante e significativa, perché svela il volto giovane, dinamico e anche talentuoso di un paese che è vero è piccolo, però è famoso quasi solo per la sua lunga storia e le sue tradizioni. Ma questo non significa che sia un paese statico e fossilizzato. La pandemia sarà un duro colpo anche per la Georgia, ma sono sicura che i georgiani terranno duro e persone come Baia ne usciranno ancora più piene di idee e voglia di fare.
Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La sigla è di MAV. Ringraziamo ancora Giovanni Marabese di Milano Food Project e Anna Ghianashvili, guida turistica a Tbilisi, per gli interventi nella puntata. Potete seguirci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.
Gaumar Jos!